Proseguiamo questo nostro cammino, siamo sempre al capitolo 14 del Vangelo di Marco, versetti 32-42. Abbiamo lasciato la casa di Simone il lebbroso, abbiamo lasciato la grande sala dove viene istituita l'Eucaristia, ora ci troviamo in un altro luogo, ci troviamo in un podere, nel Getsemani, nell'orto degli ulivi, in un giardino che si trova, ecco, proprio davanti al Tempio. Al Tempio di Gerusalemme ed è bello pensare, ecco, che Gesù si raccoglie in preghiera in questo luogo e che davanti a sé fisicamente ha il Tempio di Gerusalemme, come se il suo corpo, tutto se stesso, fosse plasticamente rivolto, proiettato verso quel luogo dove la Scrittura si comprende che il Padre ha posto il suo nome. Lì c'è il Santo dei Santi, lì, ecco, il popolo venera la presenza di Dio. Gesù entra in questo giardino con i suoi discepoli. Marco, ed è un particolare, Marco usa per l'ultima volta in questo capitolo il termine discepoli. Smetterà di chiamarli discepoli, ricomincerà a parlare di discepoli al capitolo 16, quindi ormai siamo verso la fine del Vangelo di Marco. Scompare questo termine quasi a voler dire che i discepoli, non condividendo la preghiera con Gesù, non partecipando alla sua agonia, abbandonandolo nel momento del bisogno, al momento dell'arresto, non meritano più di essere chiamati discepoli. Ecco chi è il discepolo. Il discepolo è colui che segue il maestro e loro lo stanno per abbandonare. Gesù chiede ai suoi di restare lì, forse ai bordi del giardino, mentre egli avrebbe pregato. Occorre aprire una piccola parentesi, Gesù sta in preghiera, la preghiera di Gesù. Il termine greco che utilizza Marco per indicare la preghiera è una parola che è proseukomai, che vuol dire, ecco, pros indica andare verso, e eukomai è il pregare, il desiderare, pregare rivolti verso qualcuno, esprimere il proprio desiderio rivolto verso un tu, verso qualcuno. Ed è quello che sta per fare Gesù. Gesù chiederà di essere liberato dalla morte. Gesù ci insegna a fare della preghiera un momento in cui noi siamo realmente noi stessi, davanti a Dio, senza maschere, senza finzioni. Quando noi preghiamo, siamo noi e Lui, il nostro cuore è Dio, raccontando tutto, raccontando le cose belle, raccontando anche le nostre paure, le nostre incertezze. Ecco, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Anche questo particolare è un particolare importante. Perché proprio loro? Dei 12 sceglie loro, Pietro, Giacomo e Giovanni. Marco nel suo Vangelo presenta in genere tre categorie di persone che seguono Gesù. Distingue tra la folla, c'è cioè la folla indistinta, coloro che seguono Gesù perché attendono, aspettano un miracolo, vedono in lui il taumaturgo, colui che guarisce, colui che sana, colui che libera. E poi c'è il gruppo dei discepoli, un gruppo ampio, più ampio, e poi c'è un gruppo più ristretto. Marco ha questa caratteristica. Il gruppo ristretto è formato dai tre, da Pietro, Giacomo e da Giovanni. E questi tre li troviamo in tre occasioni nel Vangelo di Marco. Li troviamo quando Gesù risuscita la figlia di Gairo, ovvero quando Gesù si mostra più forte della morte. Lo troviamo sul Tabor, quando Gesù si trasfigura, ovvero quando anticipa la gloria della risurrezione. Lo troviamo nell'orto degli ulivi, nel Getsemani, laddove Gesù si mostra in tutta la sua umanità, si mostra spaventato, angosciato, nervoso, impaurito. Ecco, parlerà di loro, di questi tre, anche Paolo Apostolo, e si riferirà a loro come alle tre colonne della Chiesa nascente. Ed è bello questo parallelismo che possiamo fare tra le colonne, cioè coloro che hanno una grande responsabilità nella Chiesa, e questa intimità con Gesù, questa vicinanza a Gesù, quasi come a voler dire che per avere una responsabilità grande, ecco, però bisogna avere un'intimità grande con il Signore, bisogna stare vicino a Lui, bisogna guardare a Lui. Uno dei particolari che emerge in questi versetti del Vangelo di Marco, però, è, ecco, la descrizione bellissima dell'umanità di Gesù. Emerge tutta la sua umanità. Gesù prova angoscia davanti all'imminente morte, un'angoscia mortale, è nervoso, è ansioso, ha paura. Ecco, non deve stupirci questo particolare. Spesso abbiamo un'idea di Gesù più simile a un supereroe, ecco, per cui ci provoca sempre una certa difficoltà accettare tutta la sua debolezza. Ma siamo, ecco, alle solite. Siamo alle solite. Dio manifesta la sua grandezza ed onnipotenza proprio nella debolezza che disarma e spiazza la nostra superbia, il nostro modo di pensare. Marco ci riporta a guardare con realismo a Gesù, immergendosi nella bellezza della sua umanità. In fondo quello che è accaduto a Gesù non è diverso da quell'esperienza che in fondo anche noi facciamo ordinariamente. Anche noi sappiamo che la nostra anima è immortale, che i nostri corpi risorgeranno, che la morte è solo un passaggio, che l'anima sopravvive, che siamo in attesa della risurrezione della carne. Eppure nonostante noi sappiamo questo, pur sapendo tutto ciò, la morte ci fa sempre paura. Anche noi, avendo una fede grande e godendo di una storia bimillenaria fatta di santi, di apparizioni, di testimonianze straordinarie, anche noi siamo rattristati dall'idea di dover morire e di dover veder morire. Ecco, ma torniamo un attimo al Getsemani. Gesù è impaurito, prova spavento. In greco questo spavento è espresso con la parola ectambeomai, che vuol dire letteralmente essere spaventati da qualcosa. C'è un evento che gli provoca spavento. Gesù è spaventato dall'evento della morte della croce che si profila all'orizzonte. Gesù ha paura, è angosciato. Ecco, un termine che si può tradurre come nervoso, ansioso. Ecco, è bello questo Gesù che, pur essendo figlio di Dio, è così uomo, così simile a noi, un maestro vicino che condivide tutto con noi, tutto fuorché il peccato. La mia anima è triste fino alla morte, è triste al massimo, al sommo grado, fino alla morte. Gesù, ecco, c'è un particolare, non dice ai discepoli che è spaventato, che è nervoso, che è ansioso, dice solo che la mia anima è triste fino alla morte. Non gli comunica tutto. Gesù non comunica tutto neanche ai suoi, neanche ai suoi discepoli più stretti, neanche a quelli più vicini. Ci sono alcune cose che solo lui e il Padre conoscono. Sono cose che non possono essere rivelate subito. Rimane un mistero. E Gesù dice ai suoi: rimanete qui e vegliate. Gesù sente il bisogno della vicinanza dei discepoli, si scosta un po' in avanti, ed in greco c'è questo termine che esprime proprio questo gettarsi di Gesù, proercomai, cioè indica andare in avanti. La preghiera è un prendere, ecco, va in avanti, si volge verso il Padre anche fisicamente e si getta a terra, cade a terra per un attimo, si stende, sembra di vederlo in quei momenti, cade a terra, sta vivendo una situazione difficile, c'è un peso che anche fisicamente sembra schiacciarlo, si prostrava a terra e pregava. Sono verbi all'imperfetto, gli unici che ci dicono che questa è un'azione che segue, che è prolungata nel tempo, ininterrotta, sembra quasi un respiro, il respiro del racconto, un respiro certo affannato, un respiro inquieto. Ecco, Gesù inizia la preghiera. E come inizia la sua preghiera Gesù? Inizia con una parola, un termine che ormai noi conosciamo bene, ma per allora era qualcosa di abbastanza insolito. Inizia dicendo Abba, si riferisce al Padre e lo chiama Abba, Dio, Abba, papà, babbo mio, paparino, un termine confidenziale. Tante volte è stato detto, forse l'avete sentito, è il termine che veniva usato dal bambino per chiamare il padre, babbo mio, paparino, un termine, ecco, che però si usava anche quando si cresceva, indicava questa intimità profonda, questa figliolanza, il sapere di essere, ecco, io sono tuo figlio. E questo è bello, perché questo termine confidenziale che non si trova nella preghiera del più israelita, il più israelita in genere non pregava così, non chiamava, non si prendeva questa confidenza così eccessiva. Per gli ebrei dobbiamo considerare che Dio è sempre qualcosa di troppo grande. Consideriamo anche oggi quello che in quella cultura, in quel bacino, ecco, la visione della divinità è qualcosa di veramente molto al di sopra. Per cui chiamare Dio in questo modo era veramente insolito. Però Gesù chiama così Dio, chiama così il Padre, Abba. E questo è bello, perché ci fa comprendere che è proprio uno stile suo, uno stile di tutto di Gesù. Una parola che proprio per la sua confidenza rimanda anche alla disponibilità di Gesù. Già il fatto che lo chiama babbo mio vuol dire: io da te accetto tutto. Tu sei mio padre, mi basta. Ecco, il desiderio, in questo c'è il desiderio implicito di voler compiere fino in fondo la volontà del Padre. Tutte le cose sono possibili a te. Tutte sono possibili. Gesù manifesta una sua fiducia, ma una fiducia totale nella volontà del Padre. Sia fatta la tua volontà. La preghiera arriva al ciò che vuoi tu, che è il cammino possibile se Dio viene riconosciuto esattamente come Abba, come Padre, cioè come un papà del quale ci si può fidare. È la fiducia filiale in Dio che permette di trasformare anche i desideri umani in modo che corrispondano alla volontà di Dio. Dio conosce il nostro bene e lo desidera ardentemente. Dio conosce ciò che è bene per noi, ciò che manifesta il disegno di Dio sulla nostra vita non è mai la distruzione della nostra umanità, non è mai per la distruzione di quello che siamo, ma è sempre per il compimento della nostra vocazione, quindi della nostra identità profonda. Gesù dunque prega. Prega, poi si alza e si rega una prima volta dai suoi discepoli. Si rega dai suoi discepoli e li trova addormentati. Ecco, prima tra Gesù e i suoi discepoli c'era solo una lontananza di pensiero, non riescono a comprendere quello che fa Gesù. C'è un momento in cui cominciano progressivamente a smarrirsi, a non comprenderlo più, a non capirlo, a prendere le distanze. Qui nel Getsemani la lontananza comincia a diventare qualcosa di più grande, una lontananza esistenziale. Gesù prega e loro dormono. Gesù si rivolge a Pietro a quel punto. E c'è un particolare, si rivolge a Pietro, ma lo chiama, c'è scritto nel Vangelo di Marco, lo chiama Simone. Anche questa nota non è messa lì a caso, lo chiama Simone, cioè lo richiama con il nome che aveva lui prima di essere chiamato, prima di ricevere quella chiamata ad essere Pietro, cioè pietra su cui costruire la Chiesa. Ecco, ed è un particolare non indifferente, perché come se volesse dire: Signore, Simone, non hai avuto la forza di vegliare, sei tornato quello che eri prima, preda delle tue paure, preda del tuo smarrimento. Qui emerge tutta la debolezza dei discepoli, che in Pietro hanno il rappresentante. Ecco, Simone non ha avuto la forza di vegliare, i discepoli non hanno la forza di condividere il cammino di Gesù, ci sarà bisogno che Gesù lo porti a compimento tutto, fino alla fine. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. E qui c'è la chiave di lettura di tutto il mistero della passione. I discepoli scapperanno perché non hanno pregato, mentre Gesù va incontro alla morte perché ha pregato. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Questa è una frase che conosciamo molto bene. Ecco, spesso però gli diamo a questa frase, la comprendiamo come quasi fosse qualcosa di dualistico, cioè quasi come se la carne e l'anima fossero, lo spirito e la carne fossero due cose separate. Ecco, non è questo quello che intende dire il Vangelo. Ai discepoli di Gesù avviene una lotta, in realtà. Ecco, c'è una lotta, come nella nostra vita. Da un lato c'è lo slancio a fare il bene, il desiderio sincero di seguire Gesù. Pensate a Pietro che qualche versetto prima dice: io darò la vita per te. E quando lo dice è veramente convinto di questo. Poi però fa esperienza della sua umanità, della sua fragilità. Non riesce ad essere fedele a quello che ha detto. Nel momento della prova avrà paura, scapperà, rinnegherà Gesù. Ecco, c'è una lotta dentro loro, ma c'è una lotta anche dentro di noi. Non siamo lontani o diversi dai discepoli. Ecco, Gesù poi di nuovo ritorna a pregare e nuovamente poi ritorna dai discepoli e li trova addormentati. Non c'è solo la stanchezza dell'orario, la stanchezza della notte. Ecco, quei discepoli hanno una stanchezza diversa, la stanchezza dell'umanità ferita dal peccato. E si suppone che poi sia riandato una terza volta a pregare e ritornato poi una terza volta, perché il Vangelo dice: venne una terza volta. E quest'ultima volta Gesù rivolge loro una parola forte, che però le nostre traduzioni, non rendono, perché noi abbiamo letto il testo e in genere nella traduzione si dice così: dormite ormai e riposatevi, basta. Ecco, sembra quasi che Gesù si sia rassegnato a dire: vabbè, ormai dormite, non c'ho più niente da fare. Ecco, invece questa frase può essere tradotta in maniera diversa, può essere tradotta come una frase esclamativa oppure interrogativa, cioè: dormite ancora e riposate, basta. È giunta l'ora, è consegnato il figlio dell'uomo nelle mani dei peccatori. Ecco, qui torna quel tema che abbiamo visto già l'altra volta della consegna. Gesù è consegnato, Gesù in Marco è consegnato. Abbiamo visto la scorsa volta come questa consegna sia centrale nel comprendere il mistero dell'offerta di Gesù: prendete, questo è il mio corpo, prendete, si consegna Gesù. Ed è bellissimo infine notare come, dopo tutto questo lungo travaglio, nella preghiera rivolta al Padre, Gesù ritrova la forza per agire, per andare avanti con decisione, per compiere la volontà del Padre. Infatti questi versetti terminano con l'espressione: alzatevi, andiamo. nella preghiera, nell'intimità col Padre, ecco, Gesù ha trovato questa luce, è ormai deciso, è orientato, non ha più paura. Non possiamo sapere quello che in quel dialogo si sono detti Gesù e il Padre, ma lui sappiamo cosa dice alla fine di questo dialogo, di questo momento così difficile, così duro. Dice: alzatevi, andiamo. Ed è bello che non dice: adesso mi alzo e vado, ma dice: alzatevi e andiamo. Un'azione che coinvolge, andiamo, non io soltanto, andiamo insieme, andiamo. La passione non è mai un evento che coinvolge soltanto lui. Anche noi siamo presenti lì nel Getsemani e saremo presenti in ogni singolo istante della sua Via Crucis, fin sotto la croce, fino al sepolcro vuoto, fino alla sua risurrezione. Ciò che Gesù sta compiendo è per noi, è per tutti, è per ciascuno.